Questa è la traduzione di una conferenza originariamente tenuta in pubblico da Ron Hubbard il 3 settembre 1963. Il titolo di questa conferenza è R3SC. Questo nastro dura 81 minuti. Prodotto da Golden Era Productions. 3 settembre AD13, corso di istruzione speciale di St. Hill. E abbiamo una conferenza sulla R3SC. Guarda mamma, senza mani, senza fogli e senza appunti. Così, improvvisato. D'accordo, c'era una volta una cosa chiamata Rock Slammer. Vi ricordate la storia di un Rock Slammer? D'accordo. Si faceva una lista 1 di Scientology, che non è la L1 contenuta in quel bollettino, ma la vecchia lista 1 di Scientology. E cosa si scopriva facendola? Si scopriva che di tanto in tanto, man mano che si procedeva, si notava un tic, e che quando si portavano a FN i grandi rudimenti intermedi su quel tic particolare, all'improvviso ci si ritrovava con un gran bel rock slam. Quindi si diceva auditing a qualcuno e si otteneva un rock slam. Giusto? Vi ricordate questa tecnologia? Beh, questo voleva dire che qualcosa sarebbe andato male in relazione all'auditing per quanto riguardava quella persona, a causa dell'aberrazione. Naturalmente, in modo punitivo, abbiamo subito detto che tutti i rock slammer erano cattivi e che avrebbero dovuto essere tutti fucilati e così via. Fino a che non abbiamo scoperto che praticamente tutti avevano rock slam. Quindi naturalmente abbiamo dovuto smettere di farlo. Ma questo non è tutto ciò che abbiamo smesso di fare. Abbiamo lasciato cadere quel know-how nel pantano e l'abbiamo lasciato lì. Notate che improvvisamente non vi abbiamo più accennato. Beh, ciò non significava che me ne fossi dimenticato, non completamente. Non significava che fosse completamente svanito per quanto mi riguardava. Ma avevo visto dei fenomeni che dovevo senza dubbio sistemare. E quei fenomeni avevano a che fare con la ragione per cui una persona non si riprende con l'auditing. Ora, quello è a capo dell'intera sezione. È a capo di quell'intera sezione, e cioè la ragione per cui una persona non si riprende con l'auditing. In realtà questa cosa è stata con noi sin dal 1949-1948. Deve essere stata presente a quell'epoca. Non mi ci imbattei direttamente fino a più o meno il 1950, e divenne davvero cruciale nel 1950. Una delle ragioni per cui questa cosa si mise in evidenza era che nel tipo di auditing che stavo facendo nel 1950 c'era parecchia incertezza. Gran parte di quell'auditing presentava incertezze. E c'era parecchia roba che in qualche modo funzionava e non avevamo un procedimento fisso, impostato rigidamente, capite? E non appena si giungeva ad un procedimento rigidamente impostato, che era limitato al percorrere gli engram, ci si imbatteva nel fenomeno delle persone che non si riprendevano. Quindi, una volta ancora, ci siamo imbattuti in engram e una volta ancora, improvvisamente, veniamo fuori, anche se non per la stessa ragione, con questo dato interessante sulle persone che non si riprendono. Nel mio elenco di cose da fare, questa faccenda dei rock slammer e delle ragioni per cui le persone non miglioravano era sempre presente e assumeva una posizione di preminenza nell'esame di ogni nuova cosa. E all'improvviso mi scontrai con il vecchio facsimile di servizio. Ma lo scontro avvenne in modo piuttosto indiretto e il modo in cui mi scontrai con esso fu attraverso uno studio del tonarm, della necessità di ottenere movimento del tonarm e le varie posizioni del tonarm. Tutto quel materiale che avete ricevuto in una recente conferenza è molto pertinente qui. Divenne ovvio che se un individuo veniva udito per 3 sedute senza azione di tonarm, finiva in una condizione alquanto terribile. Brutta, una brutta storia, una brutta storia. Perciò bisogna udire con azione di tonarm. Non dico che finiva a pezzi, ma semplicemente non si stava sentendo bene. Non si sentiva tanto bene. Si scopriva che le sue mete per la seduta diventavano sempre più tetre. In altre parole, avreste potuto predire tutte le volte in cui un caso avrebbe finito col non sentirsi troppo bene notando che nella seduta appena fatta non aveva avuto nessuna azione di tonarma. E ho sottoposto questa cosa a test. L'ho osservata, coordinata e così via, non con una vasta serie di casi che non era comunque necessaria. Avevo un considerevole background su tutto questo materiale. Ed eccoci qua. La persona non ottiene nessuna azione di TA durante la seduta. La persona non si sente tanto bene. 3 sedute e si sente piuttosto da cani. Nessuna azione di TA. Perciò non dobbiamo percorrere senza azione di TA. Quindi divenne molto, molto importante scoprire che cosa bloccava l'azione del TA. Ci sono svariate ragioni per cui l'azione di TA si blocca. Le ragioni fondamentali sono sempre quelle. Tutte le ragioni che vi ho fornito a tal proposito sono ragioni validissime. Ed esse vanno dall'aspetto altamente teorico della cosa al suo aspetto pratico, che si applica molto facilmente. E l'aspetto pratico della cosa ha mostrato soltanto questo: o un individuo libera della carica, oppure un individuo non libera della carica. E questo è quasi tutto ciò a cui si è ridotto. Il fatto che voi otteniate, notate queste sottili differenziazioni qui, il fatto che voi otteniate azione del tonarm non garantisce che il vostro PISI si sentirà meglio. Ecco un bel dato per voi. Non garantisce che il vostro PISI si sentirà meglio. Ma il fatto di non ottenere nessuna azione di TA garantisce che il vostro PISI si sentirà peggio. Afferrate questo? Perciò non è esattamente una cosa bianca o nera. Ora, il motivo per cui la persona che ha dell'azione di TA non si sente necessariamente meglio è contenuto nel soggetto della restimolazione e sovrarestimolazione. La persona è sovrarestimolata, la restimolazione è troppo alta e tuttavia la carica si sta ancora liberando. Questo è piuttosto interessante. Avete magari 15 fonti di carica che possono essere liberate e sono tutte in restimolazione. E voi ne state udendo solo una. Perciò è da quella che state liberando della carica. Provate a lasciare che l'attenzione del vostro PISI si allontani da ciò che state percorrendo e immediatamente avrete aggiunto altra restimolazione al caso. Tutto quel che dovete fare è essere un auditor maldestro con la linea IZ nell'auditing di livello 4 e sarete spacciati. Vediamo di classificare gli auditor, così, en passant. 1. Lasciamo al caso l'eventualità che il tipo ottenga azione di TA o meno. Noi speriamo che lui ottenga azione di TA. Classe 1. Semplicemente speriamo che la ottenga. Non metterà nessuno in gran pericolo, perché le domande fondamentali che stanno venendo poste sono molto poco fondamentali. Viene chiesto come hanno curato la lombosi o qualcosa del genere. Va bene, non ha azione di TA. Il tipo ha una percentuale di vittorie e una percentuale di sconfitte e semplicemente speriamo che la percentuale di vittorie che l'auditor ottiene a quel livello sia maggiore della percentuale di sconfitte e che non perda coraggio per questa faccenda e così via. Speriamo e basta, capite? Perché, francamente, a quel livello di addestramento non possiamo fare nient'altro. Vedete, guardate la quantità di materiale tecnico che rientra in questa cosa e vedrete immediatamente che è spaventoso. Questo individuo dovrà andare avanti per mesi o per anni di addestramento prima che arrivi ad essere in grado di affrontare quella situazione. È un prezzo molto basso da pagare, perché il buffo è che ora con la linea IZA possiamo tentare tranquillamente la sorte e venirne fuori con una grande percentuale di vittorie. Ma vi rendete conto che l'auditor a quel livello rischia di percorrere alcune sedute senza ottenere azione di TA? Ascolterà un sacco di natter e ascolterà questo e ascolterà quello e si ritroverà con un certo numero di casi da facsimile di servizio che non hanno azione di TA, capite? E non otterrà alcuna azione di TA. E questo non farà veramente finire qualcuno all'ospedale o qualcosa del genere, perché il procedimento non è così forte, vedete? Ma succederà che il tipo penserà che l'auditing non lo sta veramente facendo approdare a nulla, cose del genere, e semplicemente si sentirà più tetro del solito. Che cosa succede in tutto questo? Non ci possiamo aspettare a livello di addestramento di classe 1 che l'auditor sia capace di porre rimedio a questo. E naturalmente, nel momento in cui voi, nell'istruire gli auditor e così via, tornate a rimediare a questa situazione, Già non state più operando nella zona o area di classe 1, ma state in effetti cercando di produrre un auditor di classe 2. Quindi vedete, questo rientra ancora nella definizione. Nel momento in cui cominciate a dire a questo tipo: «Ehi, per amor di Dio, leggi quelle regole per Bacco! Leggi quelle regole in quella R1C! Leggile! A questa persona stai chiedendo problemi, problemi, problemi! Che problemi ha avuto nella vita e cosa ha cercato di risolvere nella vita? Questa è una domanda formulata al contrario per Bacco! Per forza quel TA si bloccherà!» Beh, state immediatamente lavorando su classe 2. Perciò, capite, la condizione rimane così com'è a classe 1, ovvero è un auditor relativamente non istruito. D'accordo, ora saliamo a classe 2 e abbiamo con azione di TONARM. Il modo in cui ce ne occupiamo a questo punto non consiste in realtà nel cambiare o sostituire i procedimenti, se non per un leggero cambiamento della domanda. Ma abbiamo l'ascoltare con l'azione di TONARM. E ciò significa che bisognerà esercitare una certa quantità di direzione dell'attenzione, anche se solo tramite la domanda che viene posta. Che cosa hai fatto riguardo alla tua lombosi? Vedete, ci si aspetta che conosca le regole di che cosa non chiedere e che ottenga azione di TA. E conosce varie diramazioni che sono piuttosto buone. E può fare alcune cose che cadono in questa categoria, ma si tratta di dirigere l'attenzione molto leggermente. Davvero molto leggermente. Infatti, non lo istruiamo neppure a dirigere l'attenzione. Tendiamo piuttosto ad istruirlo a non dirigere l'attenzione. Per esempio, non far cadere le meter. Vedete? D'accordo. Saliamo a classe 3 e cosa abbiamo? Che cosa abbiamo a classe 3? A livello di classe 3 abbiamo la direzione dell'attenzione verso i facsimili di servizio e lo stato di clear. Ora cominciamo a lasciar perdere questa interminabile ed errabonda linea Izza, non vedete? Cominciamo a dare bacchettate a questa persona per aver permesso all'attenzione del PC di disperdersi troppo in altri argomenti. Ci si aspetta che l'auditor di livello 3 sia in grado di controllare l'attenzione del PC per mantenerla su ciò di cui egli dovrebbe parlare. Qui subentra in una certa misura la limitazione dell'attenzione, vedete? Cominciamo col dire a questo tipo: non lasciare che questo PC cominci a vagabondare per la traccia remota, non far questo e non far quello, e tieni l'attenzione del PC puntata su ciò che stai cercando di percorrere, e non permettere all'attenzione del PC di spostarsi sulla sua restimolazione ambientale. E se si trova lì, ripuliscila con i rudimenti intermedi con prefisso da. Vedete, a questo livello usiamo i rudimenti intermedi. Stiamo riducendo l'attenzione sull'ambiente. Diamo molta attenzione all'attenzione del PC a livello di classe 3. Quel controllo dell'attenzione del PC è ad un'altezza molto alta, vedete, lì al 3. È alquanto alto ora. Si fa familiarizzare il PC molto bene. Questo PC dovrebbe parlare di A e B e la sua attenzione dovrebbe essere liberata da C e D, in modo che parli di A e B. Afferrate l'idea. In altre parole, qui c'è controllo. Il controllo dell'attenzione qui sta diventando piuttosto intenso. Va bene, deve esserlo. Ora prendiamo il livello di classe 4. Gente, stiamo avendo a che fare con i fulmini ora. Questo PC è stato messo sulla traccia remota. Questo PC è stato messo lì. È stato messo in cose che sono parecchio soverchianti. Tutto quel che deve fare è sbandare qua e là dentro la GPM. Tutto quel che deve fare è dire: lasciami tornare indietro ad occuparmi di quei due item precedenti che abbiamo mancato. Zzz, e manda in restimolazione 40 RI. Perché? Perché per andare a scovarli ha dovuto passare attraverso 40 RI che erano solo... che non sono adeguatamente scarichi. D'accordo. Non è poi così male. Fammi riparare... Oh, capisco che cos'è questo item. Lasciamelo riparare nella meta precedente. E poi, con vostro grande imbarazzo, avete mancato una GPM tra queste due mete, e lui ritorna alla meta precedente e manda in ristimolazione un'intera GPM consistente di circa 230 item di Elatrobus. Ascoltatemi bene. State attraversando il Grand Canyon su una fune di un millimetro di spessore. Se vedete le varie classi in termini di perizia nel controllo dell'attenzione del PC, tutto comincerà ad avere un senso per voi per quanto riguarda queste classi. Se le considerate solo sulla base della complessità delle informazioni possedute dall'auditor, l'auditing non avrà luogo. Oh beh, sì, voi sapete tutto sulle GPM e sapete tutto sugli engram, sapete tutto sui procedimenti, sapete tutto su questo e sapete tutto su quello e perciò siete un classe 4. No, 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 no. Potrebbe mancare quell'unico elemento, il controllo dell'attenzione del PC fatto con perizia, e non avreste un auditor di classe 4. Cominciate a far parlare un PC. Cominciate a stabilire la linea Izza sulla traccia passata. Ah, l'ho fatto anch'io. So esattamente di che cosa sto parlando, perché ho una buona realtà soggettiva su cose del genere. Ehi, ho appena avuto una realizzazione! C'è questo e c'è quello, e c'è un meco e c'è un teco, e giù in quell'engram c'è un punto e un bolt e un bo... Oh mio Dio! Bam! Si abbatte una catastrofe. Rendo l'idea. Improvvisamente mandate in restimolazione 15 o 20 catene di qualcosa, vedete? Semplicemente con una bella realizzazione. C'è qualcosa di precedente. Zoom! Vedete? Ora, l'auditor in quel caso particolare non avrebbe neppure il tempo di aprir bocca. Il PC se ne sta lì seduto, assorto nei suoi pensieri. Voi pensate che stia esaminando il prossimo RI? Il PC improvvisamente dice, credo che questo provenga da... Sì, c'è una GPM lì, a circa 18 trilioni di anni fa. Oh sì, eccola lì, ed è lì. E lì è, quella si adatta con le altre due e arriva fino a qua. E poi, questa è ciò che fa da sottofondo a tutto questo. Cosa succede alla mia gola? L'auditor, in effetti, non ha neppure il tempo di dire una parola. Com'è che si verifica quella situazione? Quella situazione si verifica quando il caso è già sovrarestimolato. La traccia è scivolosa. L'attenzione è difficile da controllare. La traccia è scivolosa. Se questo PC è davvero un tipo battagliero, continuerà ad avere azione di tonarm, ma con molto disagio. Continuerà imperterrito ad avere l'azione di tonarm necessaria per risolvere il caso, questo è sicuro, ma sta percorrendo in un'atmosfera di spossatezza, di preoccupazione. Si manifesta della misemozione qui e là. In altre parole, è continuamente un po' sopraffatto. Siete arrivati al punto di sovrarestimolazione. E con questa sovrarestimolazione in corso, state ancora scaricando delle cose. Vedete? Il caso risponde ancora all'auditing, ma il caso non è a proprio agio mentre risponde all'auditing. Il caso ce la farà ancora, ma ha la sensazione che non sta ottenendo molte vittorie di auditing. È uno sgobbare veramente duro. Passa la maggior parte del tempo tra le sedute in una nebbia, non vedete? Eppure il caso continua ad avanzare e il tonarm continua a muoversi. Aggiungiamo quest'altro inconveniente. Vedete che abbiamo esaminato alcune difficoltà qui. Ora rendiamo la cosa ancora peggiore. Diciamo che il caso con cui stiamo facendo questo ha, tanto per cominciare, un tonarm fragile, che è propenso a bloccarsi in basso o a bloccarsi in alto o a bloccarsi a tetan morto. Aggiungiamo questo inconveniente a tutte queste altre complessità. Che cosa pensate che succederà? Beh, l'auditor finirà col passare tutte le sue sedute preoccupandosi per il PC. E il PC potrebbe o meno passare delle sedute o il periodo tra le sedute preoccupandosi per l'auditing, ma semplicemente si aggirerà sentendosi o passandosela male, o facendo molto nattero, o qualcosa del genere. Ma l'auditor è scatenato. L'auditor sta cercando di ottenere azione di tonarm. Cerca di ottenere azione di tonarm e continua a guardare. Torna in seduta. Finalmente ha ottenuto azione di tonarm nell'ultima seduta. Caspita, finalmente l'ha ottenuta. Ha ottenuto 4 blowdown di una divisione nell'intera seduta. Oh, bene, è più di quanto abbia visto da lungo tempo. E ritorna in seduta. Ha portato questo PC fino a metà di una GPM, vedete? Ora, tutto quello che deve fare nella prossima seduta è riprenderla e finirla. E questo significa, sapete, stava ottenendo azione di tonarm, ancora azione di tonarm, e se si percorrono GPM si ottiene azione di tonarm. È ovvio, meraviglioso, è ovvio, e via dicendo. E torna in seduta, ed ecco lì il tonarm. Che Che diavolo? Dice, beh, qualcosa deve aver fatto Kane tra le sedute. Qualcosa deve aver fatto Kane. Questo Tonarm se ne sta lì fermo a circa 6:30. Qualcosa deve aver fatto Kane tra le sedute. Va bene, qualcosa ha fatto Kane tra le sedute. Va bene. Dall'ultima volta che ti ho udito, quando è stato? Quando è stata l'ultima volta che ti ho udito? L'ultima volta, eh? Quando è stata? Il PC finalmente ci pensa. E pensa, e pensa, e pensa. E alla fine si ricorda. Nessuna azione di Tonarm. Ora, dall'ultima volta che ti ho udito, qualcosa è stato represso? E il Tonarm se ne sta fermo. Se ne sta fermo fino alla fine di quella sfilza di bottoni. Il PC vi dice cose d'ogni genere, ma quello se ne sta fermo. Dite, è una cosa abbastanza ovvia da procurare azione di Tonarm a chiunque. Eppure quello se ne sta fermo. Orrore. Voi dite, beh, se solo riuscissi a terminare il resto di questa GPM, se solo riuscissi a terminare il resto della GPM in questa seduta, dite, va bene, riprendiamola dall'ultimo item dove l'abbiamo lasciata. E il PC dice, l'ultimo item? Qual è l'ultimo item? Beh, l'ultimo item era assolutamente tossendo e così via. Riprendiamolo. E il PC lo dice e l'ago non sobbalza. E non succede niente, e non si muove niente. E improvvisamente vi rendete conto che se rimanete lì ancora un po', questo PC rischia di fare un giro del quadrante e finire magari in un caso da Tonarm basso o qualcosa del genere. Vi rendete conto che qui state osservando qualcosa che non può continuare, perché non state assolutamente ottenendo nessuna liberazione di carica. Alzate i tacchi e ve la battete. Dite che stabilirete la linea Izza sull'auditing, o che farete un prep checking sull'auditing, o che intraprenderete qualsiasi altra cosa che avete avuto come buon metodo per far fare key out al caso, e così via. In questo caso particolare di cui stiamo parlando, questo Tonarm è, diciamo che è arrivato a 5,75. Allora voi dite, va bene, ci limiteremo a destimolare l'auditing. È facile. Semplicemente destimoleremo l'auditing e riavremo azione di Tonarm, è ovvio. Quindi diciamo, va bene, sull'auditing, quando è che, beh, per quanti anni sei stato audito, o qualcosa del genere, o per quanti mesi qualcosa è stato represso? E naturalmente avrete la stessa storia come nel caso dei rudimenti intermedi con prefisso da, e se ne sta fermo a 5,75. Nessuna azione di Tonarm. La restimolazione ora è troppo grande per permettere anche solo la scarica del key-in. Ecco in che cosa vi siete imbattuti. In altre parole, state facendo peggiorare quel caso a rotta di collo. Da che cosa deriva tutto questo? Vedete, è un bel problema quello che vi ho esposto qui. E vedo dagli sguardi su alcuni dei vostri volti che voi stessi avete avuto un problema simile. Perciò, la risoluzione di questo problema è piuttosto gargantuesca. E questo, tanto per mettere tutto in ordine, è ciò che è stato risolto con il facsimile di servizio. Il facsimile di servizio, in realtà, non è una cosa accusatoria. È semplicemente una soluzione che l'individuo stesso ha restimolato a tal punto che non si scaricherà e non lascerà passare alcuno scaricarsi. In altre parole, è una soluzione che è così di valore, che favorisce così tanto la sopravvivenza, che è così magnifica, che se uno se ne sbarazza in quanto soluzione, naturalmente perirebbe all'istante. Come un'effigie di cera, vedete, si scioglierebbe su due piedi e svanirebbe. È orribile pensare di liberarsi di questa soluzione. In realtà, essa è semplicemente una soluzione sovraccarica. Questo è tutto quel che è. Ora, com'è che diventa così sovraccarica? Beh, perché è il PC che la sta restimolando. Essa non sta venendo restimolata dalla vita. C'è della volontà all'opera qui. Il PC stesso sta tenendo questa cosa attiva. Una ragazza ha risolto tutto sulla vita. Non mangiare. Ogni volta che il principale è sgarbato con lei, succede qualcosa del genere. Beh, dice lei, non ho bisogno di mangiare. Questa è una buona e sensata soluzione per tutta la faccenda. Quindi, in realtà, non ho veramente bisogno di un lavoro. Non ho veramente bisogno di alcunché. Una sera il marito è un po' sgarbato, critico, turbato, e lei dice di sapere che cosa fare a riguardo. Il marito non mangia. Per caso la cena si brucia o qualcosa del genere. Uno dei bambini diventa turbato, qualcosa del genere. Beh, lei sa che cosa fare a riguardo. Il bimbo non mangerà. Ecco tutto. Tutto qui. È spacciato. Tutto questo è talmente complicato e talmente pieno di diramazioni da essere diventato in effetti un calcolo di sopravvivenza. E se ne sta lì. Se ne sta lì come una montagna che si innalza da una pianura o come una diga su un fiume e nessuna carica può fluire di là di essa. Perché se fosse permesso a della carica di fluire... Vedete, la differenza tra la nostra base logica è che noi sappiamo che le persone fanno delle cose. Capite? Essa non è una mentalità di tipo automatico, a pulsante, come quella di Pavlov, di Wundt e del resto di questi tizi. Signori, balordi, individui. Mentalità a pulsante, dove tutto viene sempre causato da qualche cosa di meccanico. No, c'è anche un essere. Anche lui sta facendo qualcosa. E questa è la complicazione ulteriore. La persona può fare qualcosa. Se diceste a qualcuno che il calcolo di sopravvivenza è non mangiare, se lo diceste a qualcun altro vi direbbe «Sei pazzo!» Ma non in questo caso. Vedete, quello è il calcolo di sopravvivenza. Beh, ovviamente è aberrato, ma sfortunatamente per quest'essere funziona. Il maritino si mette in riga, i bambini fanno sempre silenzio, vedete? E lei può rilassarsi abbastanza col lavoro o a fare quel che sta facendo dicendo «Beh, non ho bisogno di mangiare». Ciò in effetti, questo tipo di... lei smette di attaccare in quella zona o sfera. Contiene effettivamente un qualche calcolo di sopravvivenza, bizzarro, invertito e capovolto. Quindi quello che è una soluzione contro sopravvivenza che è diventata sopravvivenza. E non ha senso, neppure per la persona quando comincia a smontarla. Non ha veramente senso, ma sembra che abbia senso. Sembra che abbia senso. E quella soluzione può diventare così fissata nelle attività della persona che lei sente che se essa venisse disturbata in un qualsiasi modo diventerebbe impossibile vivere. E ciò può essere una soluzione parecchio squilibrata. Forse state osservando un facsimile di servizio quando osservate cose tipo un suicidio. Per poter vivere bisogna tuffarsi dalla cima dell'Empire State Building. Direte, è pazzesco. Ma il buffo è che quando lo percorrete, se non fosse una cosa così patetica, potreste ridere quasi a crepapelle, perché è pazzesco. Cioè, il modo in cui si sviluppa questa roba, voglio dire, il modo in cui è messa assieme, l'A uguale A uguale A e la dissociazione e così via di questa cosa, è così incredibile. E molto spesso ai primi stadi della cosa, il PC se ne starà lì seduto e ve la dirà guardandovi con un volto impassibile, e come se fosse una gran soluzione per l'intera cosa. Beh, sì, ovviamente... ovviamente il metodo per curare la paura dell'altezza è di gettarsi dall'Empire State Building, o qualcosa del genere. Sarà qualcosa di fantastico. Persino quello è troppo sensato. Ma ciò di cui si tratta è una soluzione che è diventata fissa e con la quale l'individuo sta effettivamente lavorando. Magari è stato sopraffatto da questa soluzione, è spiegabile anche in termini di Bank. Ma l'individuo mantiene quella catena o canale in restimolazione. Quando cominciate ad audire gli engram di questa cosa, tutto quello che l'individuo cerca di convincervi a fare è di portare alla luce altri engram di questa cosa, ma, strano a dirsi, non si cancelleranno. E questo era un altro stimolo di ricerca. L'altro stimolo di ricerca, naturalmente, era il perché certi engram si cancellano e certi altri non si cancellano. Si tratta di un vecchio dato ozioso che è stato in giro per parecchio tempo. Alcuni engram macinano e altri si scaricano. Perché? Alcuni pisi fanno comparire della massa quando fate il prep checking su di loro ed altri no, per lo più non lo fanno, ma alcuni lo fanno. Che accade a questo pisi che lo fa? Che accade a questo pisi che non riesce a cancellare questo particolare engram? Voi andate a destra e a manca di questo canale dell'engram e potete trovare degli engram che si cancelleranno, ma il pisi non vi fornisce mai quelli. Vi fornisce soltanto il canale degli engram. Questo avviene perché sta restimolando ossessivamente questo canale nel bank. Lo sta restimolando ossessivamente perché averlo è sopravvivenza. Pertanto a voi, in quanto auditor, fa accettare quel canale particolare, se si tratta di un facsimile di servizio, perché ha un penchant a tenerlo restimolato. Quindi vi farà accettare sempre quel canale. E quindi voi, testoni, volete audirlo e cancellarlo, accidenti. Beh, avete preso... Se quella persona è un caso da facsimile di servizio, che non tutti i casi funzionano in questo modo, fortunatamente... Sfortunatamente per noi molti casi rispondono all'audit in parecchio tranquillamente e facilmente senza nessuna di queste complicazioni, non vedete? Infatti poco più della metà dei vostri casi risponderanno all'auditing tranquillamente senza questi calcoli. Bene, questo rende brutta la faccenda, perché a quel punto non sarete capace di comprendere quest'altra percentuale di casi che non rispondono all'auditing tranquillamente. Quindi voi dite che queste tecniche funzionano, ma con alcuni casi non funzionano. Beh, perciò dovete prendere quell'ampia linea di restimolazione e così via. L'aberrazione ha sempre una qualche utilità. In un momento o nell'altro, l'aberrazione di qualcuno, su qualsiasi soggetto, gli è stata di qualche utilità. Sempre. Potete sempre risalire a ciò. È stata di qualche utilità. Altrimenti non continuerebbe a farne il mock-up. Ma normalmente non si sviluppa in questo crollo caratterizzato dal livello fisso del facsimile di servizio. Si cancella, si risolve, la persona ha delle realizzazioni in proposito, si sistema e succedono tutte cose di quel genere. Ma con un facsimile di servizio non avviene nessuna di queste cose. Gli engram non si cancellano, i prep checking non funzionano, gli strumenti del gioco sono improvvisamente nulli e vuoti, apparentemente, a meno che non conosciate questo piccolo canale segreto che passa lì in mezzo. E siete avvertiti dell'esistenza di quel canale segreto ad ogni difficoltà del tonarm. Questo non significa che per un quarto della seduta, dal momento che ottenete la cima di una GPM quasi sempre al principio di un caso, finirete col trovare il tonarm bloccato in alto o qualcosa del genere. Il tonarm normalmente si bloccherà sui primi 15 o 20 item di una GPM e poi improvvisamente si scioglierà e l'azione del tonarm riprenderà. Questo su una GPM del tipo di Elatrobus. Nei primi stadi in cui si entra in contatto con una GPM normalmente cesserà un po' un inceppamento. Ciò non ha niente a che vedere con questo. Si tratta solo di un punto nella seduta nel quale la cosa si inceppa. No, stiamo parlando del caso che vi causa delle difficoltà con il tonarm. Il caso che è un tetan morto. Un caso dal tonarm basso o un caso dal tonarm alto o un caso il cui tonarm si blocca per un non nulla. La diagnosi completa e totale del caso viene fatta in base al tonarm, non a quanto una persona agisca in modo strambo nella vita. Credo che chiunque su questo pianeta stia agendo in modo strambo nella vita, vedete? Se metteste questa cosa a confronto con gli standard della sopravvivenza, scoprireste che è molto contro sopravvivenza. Non si può essere umani ed essere nel giusto. Perciò non c'è proprio nessuna ragione nel cercare di scoprirla analiticamente o da un punto di vista medico-psichiatrico, dire che ha la schizobonga o qualcosa del genere. Non c'è niente che abbia alcun senso in questo. È tutto privo di utilità. Non c'è alcun motivo per farlo basandosi su un grafico. Non c'è alcun motivo per farlo in base ad alcuno dei vostri test. Niente. L'unico posto in cui lo vedrete veramente sarà mettendo il PC ad un emitter. e poi se il tonar del Pisi ha un buon aspetto audendolo per un po', per vedere se finite in quel guaio. Vedete, potreste persino essere tratti in inganno, ed alcuni di voi lo saranno, da un caso del tipo Tetan morto, che ha semplicemente una lettura da clear e un ago rigido. Può darsi che la persona non sia un caso Tetan morto. Può darsi che si trovi nel bel mezzo di una difficoltà di un tipo o dell'altro che ha reso l'ago leggermente rigido. E voi gli ponete una domanda e avete praticamente un ago libero, vedete? Gli aghi cambiano la loro caratteristica. Questo potrebbe essere difficile da analizzare, ma quello è l'unico stato di caso che è difficile da analizzare. Il tonarm basso, il tonarm alto. Nel momento in cui li mettete all'emitter, il tonarm basso, il tetan morto, decisamente è sempre un caso da facsimile di servizio. Tetan morto, facsimile di servizio. Bang, bang, questo è tutto. Questa persona non riesce a liberarsi della carica mentre vive. Nel processo del vivere non si libera di alcuna aberrazione. Quindi la livingness è per lui una cosa molto, molto aberrativa. Si trova ad affrontare grosse difficoltà e non si verifica nessun rilascio accidentale di carica per alcunché. Gli fate un regalo di compleanno, lui non dice «Ehi, guarda un po' con il tonarm che si muove, anche se non l'avete messo all'emitter». No, non succede mai niente del genere. Il tonarm di questo tizio è fisso, continuamente, 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 sempre fisso, e mano a mano che vive lui diventa sempre più infelice e la vita diventa sempre più crudele. Ed alla fine diventa un giornalista o qualcosa del genere. È davvero una cosa strana la quantità di giornalisti che ho visto che sono casi da tetan morto. La ristimolazione della vita è troppo alta per il loro livello di comprensione. Ora, il caso col tonarm basso, decisamente facsimile di servizio. Tutto quel che dovete fare è mettere qualcuno al tonarm, vedere che ha un tonarm basso, vedere che è qui fermo al di sotto di due, facsimile di servizio. Tutto qui, vedete? Diagnosi immediata, bang, lo sapete e basta. Se è alto, è discutibile. Ma probabile. Potete metterlo in discussione, ma è probabile. Ma se accidentalmente mettete qualcuno al tonarm, mettete qualcuno semplicemente all'emitter e scoprite che il suo tonarm segna un valore alto, questo è sufficiente, vedete, facsimile di servizio. Ora, un caso che si trova qui a 3,5, 3,75, qualcosa del genere, con un ago abbastanza decente e così via, esiste ancora qualche possibilità che si tratti di un caso da facsimile di servizio. Quindi, in un caso con il tonarm alto, si va da qualche possibilità che ancora esista al forse sì o forse no, ma probabilmente sì. Casi con tonarm basso, sì, 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 nient'altro. Caso tetan morto, beh, siete fortunati se riuscite a farlo parlare abbastanza a lungo da farvi dare il facsimile di servizio. Sono decisamente casi da facsimile di servizio. Quindi, qualsiasi difficoltà con un tonarm, qualsiasi difficoltà con un tonarm, ora sto parlando di difficoltà con il tonarm, non sto parlando di difficoltà con un caso. Sapete, difficoltà nel far entrare il PC in certe cose, difficoltà nel farlo uscire dalle cose. E potete avere un migliaio di cose diverse che potrebbero essere difficili nell'audire un caso. Beh, è semplicemente difficile audire i casi. Non si tratta di diagnosi. È solo una banalità. Oh, questo tipo, ogni volta che lo portate da qualche parte nelle vicinanze della traccia passata, all'improvviso comincia a prendere delle cose a trilioni di anni all'ottava potenza, poi un'altra a trilioni di anni alla tredicesima, e un'altra a trilioni di anni alla sesta, e via dicendo. Sì, avete dei problemi con questo tipo. Avete dei problemi nel limitare fin dove si spinge nel farlo entrare in qualcosa e così via. Beh, il caso è semplicemente sovraristimolato. Potreste usare questa stessa tecnologia e sperare che forse riuscireste a trovare un facsimile di servizio su di lui per calmarlo. Vi chiedete perché questa roba non perde la carica più rapidamente o perché il caso si restimola così tanto. Forse è ancora nel reame e nella zona di un facsimile di servizio. C'è la possibilità che sia così. Vale la pena di esplorare. vale la pena di esplorare. Ma tutti questi problemi di cui vi sto parlando sono problemi con il tonarm. Chiunque abbia un tonarm problematico, vi abbia dato dei problemi, non si muova abbastanza, si blocchi con grande facilità in queste tre posizioni, no, gente, state osservando un caso da facsimile di servizio. Quello che state facendo è di osservare la normale ondata di scarica che viene bloccata da un grande, grosso, imponente dato stabile. I cavalli dormono a letto. Con questi piccoli pizzi e merletti, lui sa che se si liberasse di questo e se non credesse più che i cavalli dormono a letto, oh, si tirerebbe la zappa sui piedi. Sarebbe la sua fine. Il contrassegno di un facsimile di servizio è che a volte, quando viene audito completamente questo facsimile di servizio, a volte quando viene audito completamente o tra le sedute, ne sentirete parlare la volta successiva che il PC viene in seduta, la persona metterà in dubbio il fatto che sia saggio liberarsene. Non importa se si tratta del fatto che si sta ficcando un coltello da macellaio nel braccio destro. Metterà in dubbio il fatto che sia saggio liberarsi di questa aberrazione. Per alcuni casi potreste non riuscire a udirlo, ma sarà sempre lì. A volte, mentre lo si sta percorrendo completamente, arriva a questo livello. Ora vediamo, se mi libero di questo... Non so... Poniamo che il suo facsimile di servizio sia picchiare i poliziotti. Oh, non so, se me ne sbarazzassi, gente, potrei essere in galera tutto il tempo. Lo guardate stupefatti, sapete? Se ti sbarazzassi del facsimile di servizio di picchiare i poliziotti, staresti in galera tutto il tempo. Non lo trattate in questo modo come auditor, capite, ma ne sentirete di cose pazzesche. Questo tizio è continuamente in galera perché picchia i poliziotti. Ma se si sbarazzasse del facsimile di servizio che consiste nel picchiare i poliziotti, qualcosa andrebbe assai storto nella sua vita. Lui non potrebbe sopravvivere e sarebbe finita. E dove la vita lo ha sopraffatto a tal punto e dove lui ha esercitato tanta sopraffazione, che in effetti non ha più senso. Lui ha semplicemente abbandonato la cosa e al posto di un qualche buon senso ha eretto questo monumento. E quello è un monumento all'asinità totale. Per avere una buona salute bisogna fumare sigarette e non fare mai ginnastica, eccetera, eccetera. E sentirete questo tizio continuare in questo modo e sentirete una dissertazione che sembra essere appena un pochino bizzarra. E vi chiederete, che diavolo, che cosa significa realmente questo? Beh, senza un assessment preciso, probabilmente non riuscireste a stabilire di che cosa si tratta esattamente, ma potrebbe essere banale quanto la buona salute. Il facsimile di servizio è buona salute. Come si fa ad avere una buona salute? Beh, il modo migliore per avere una buona salute consiste nel mangiare cibi velenosi e nel gettarsi sotto ai camion ogni volta che sia possibile e così via. Vedete, la cosa è totalmente invertita. È un calcolo di sopravvivenza aberrato. Ecco che cos'è. Ora, potrebbe essere definito meglio come calcolo di servizio o calcolo di sopravvivenza, ma abbiamo già questo termine facsimile di servizio, quindi possiamo benissimo mantenerlo, per il presente almeno, perché non si tratta solo di un facsimile. In realtà non è affatto un facsimile. È la persona stessa che tiene i facsimili in restimolazione, perché lui sa che cosa è meglio fare. Potete vedere tutta questa pazzesca aberrazione all'interno di una società che costringe i suoi cittadini a fare questo o quello. Probabilmente state osservando facsimili di servizio di terza dinamica. Si bloccano su queste cose. Prendete il sistema carcerario che viene usato in questo preciso istante in Occidente. Il sistema carcerario è piuttosto interessante, perché si sa per certo, e tutte le statistiche lo dimostrano, ognuna di esse lo dimostra, tutte quante, che con l'attuale sistema carcerario si aumenta la criminalità. Tutti i penalisti lo sanno e vi aderiscono pedissequamente. Nel 1835 venne condotto uno studio per scoprire quali sistemi penali venissero impiegati nel mondo. Non per scoprire quale fosse il più funzionale, ma quali fossero quelli in uso. E a Filadelfia adottarono il presente sistema. Adottarono l'attuale sistema della cella, della reclusione, della guardia, di questo e di quello, e quando l'adottarono sapevano che produceva il minor numero di risultati in termini di riabilitazione. Voglio dire, il comitato che fece questo aveva dinanzi a sé i dati che indicavano che, adottando l'attuale sistema carcerario, stavano facendo tutto il possibile per perpetuare il crimine. Questo sistema carcerario oggi è così generalizzato ed è usato così ampiamente. E l'attuale sistema dei tribunali, il sistema dei tribunali non ne fa parte in alcun modo, è così ampio e generalizzato e così via, che tutti pensano che sia l'unico sistema carcerario possibile. Ciò è molto lontano dall'essere vero. Di sistemi carcerari, di fatto, ce ne sono a centinaia. E tuttavia si sono accollati quello che hanno scoperto essere il meno riabilitativo, il meno funzionale e quello che produceva più crimine. E questo è stato fatto attraverso uno studio, un attento studio analitico. Dovete quindi rendervi conto del fatto che ci sono all'opera dei facsimili di servizio di terza dinamica. Scegliere il peggior sistema carcerario che si potesse scegliere è un calcolo totalmente contrario alla sopravvivenza, e tuttavia hanno preso e l'hanno fatto. Quindi non credo che stessero studiando la sicurezza pubblica. Non stavano più studiando la sicurezza pubblica, stavano semplicemente studiando come dar torto ai criminali. Quindi il diritto penale, nel 1835, aveva cessato di essere uno studio del modo per rendere sicura una società onesta dalle incursioni di un criminale, e aveva iniziato ad essere semplicemente un sistema mediante il quale drammatizzare il criminale a torto, e quindi non aveva più un'applicazione utile. Non mi importa quanto denaro si stia spendendo per il crimine oggi. Se smettessero di spenderlo, avrebbero meno crimine. Non mi importa quanto strambo ed aberrato questo appaia, ma vi sto mostrando che qui c'è una soluzione piantata nella società. Non per continuare con questo argomento, perché non è uno dei miei passatempi preferiti, ma capita che sia un dato interessante. Lo resi noto per primo e fui piuttosto interessato al fatto che la Warner Brothers produsse qualcosa su questo molto tempo fa. Delle università del crimine, ecco che cosa hanno istituito. Come vi ho chiesto in una conferenza precedente, come mai l'argot è l'unica cosa che sembri essere attualmente un gergo che perdura, un linguaggio che persiste pur essendo la lingua più segreta che ci sia? Come mai viene perpetuato? Beh, viene perpetuato dallo Stato, per mezzo del sistema carcerario esistente. Con quell'argot, quindi, si devono trasmettere tutti i sistemi per frodare, rubare, assassinare e distruggere la società. Ed essi hanno eretto dappertutto, gratuitamente, a spese pubbliche, queste università nelle quali questi individui si possono accuratamente comunicare l'uno con l'altro i migliori metodi criminali. E tutto questo viene fatto con una grande spesa pubblica. Questo è un facsimile di servizio all'opera. Quella soluzione, la prigione, si erge in questo momento come il metodo principale per cui la società sta diventando criminale. E tuttavia dovrebbe essere la ragione per cui la società non è criminale. Vedete? Viene eretta per proteggere il pubblico dal criminale ed eccola lì, tuttavia, a distruire i criminali, a perpetuare il crimine, ad andare avanti in modo molto efficiente e con grande spesa pubblica a produrre il minor numero di risultati possibili in termini di riabilitazione per il criminale, a farlo sentire rispetto a qualunque altro sistema il più possibile fuori legge, a farlo sentire il più estraniato possibile dalla società, a rovinare la sua capacità di protendersi e quindi il suo equilibrio mentale. Ha particolarmente senso per uno scientologist che rimettere un tipo in riga in maniera tale che non possa raggiungere niente, che non possa fare izza di niente, ovviamente subirà un deterioramento del suo caso. Beh, se è già criminale perché è pazzo, che cosa ne pensate del fatto di deteriorare il suo caso? Beh, naturalmente diventerà ancora più criminale, no? Quindi, tutti i tipi di azioni di questo genere, non sto neppure promuovendo la causa di un altro sistema. Francamente, se vi limitaste ad erigere un grosso steccato da qualche parte e diceste alle persone di entrarci per un po' e non vi infischiaste di chi prendessero con sé, probabilmente, sapete, avreste un sistema migliore. Se gli Scientologist dovessero occuparsi di questo, ho già elaborato questa cosa per le prigioni federali degli Stati Uniti. A proposito, il capo di tutte le prigioni federali degli Stati Uniti ha richiesto che Dianetics venisse letta da tutti i suoi sorveglianti. Ed io ho elaborato un sistema per lui. Era un lavoro troppo vasto perché potessi attuarlo e quindi non fu mai attuato. Non siamo privi di amici o di conoscenze o di influenza, nonostante il fatto che alcuni tipi da due soldi, dei tossicodipendenti, la Federazione dei Drogati Autorizzati, ci dia addosso. Perché in effetti essi non dipendono dal governo, ma dipendono dall'AMA. Beh, sono loro che li pagano, sapete? Le persone lavorano per quelli che li pagano, non è così normalmente? Naturalmente. A proposito, di recente sono riusciti a far passare alcune leggi, vedo. Così che ogni cosa venga etichettata scorrettamente e tutto quello che devono fare è di arrestare la persona e buttarla in prigione senza neppure un'udienza. Mi sono interessato a questa nuova legge che è stata promulgata dietro iniziativa dell'FDA. Quando fanno cose del genere raggiungono un livello di impopolarità che ha un sacco di punti esclamativi. Stanno quindi facendo del loro meglio e noi li aiuteremo. Li aiuteremo ad andare nella direzione in cui vogliono andare. Lo faremo in qualunque momento adesso. Ecco però il facsimile di servizio. Il governo stabilisce esso stesso un dato stabile. Gli alimenti non devono contenere sostanze nocive. Questo ente ora sta proteggendo il pubblico da uno strumento elettrico benefico e certifica macchine per l'elettroshock che spezzano i denti e la spina dorsale della gente e le autorizzano. Ma l'emitter? No, quello è mortale. È davvero triste, cioè è davvero raccapricciante quando si comincia a pensare al carattere di quelle azioni. E di nuovo, a livello di terza dinamica, quello è un facsimile di servizio all'opera. Vedete, qualcuno ha stabilito questa soluzione secondo cui il pubblico non dovrebbe mangiare prodotti alimentari nocivi o qualcosa del genere, oppure che il veleno dovrebbe essere tenuto fuori dagli alimenti. Quella è fondamentalmente una buona idea. E poi questa idea comincia a diventare completamente folle, e sempre più folle, fino a che in pratica l'unica cosa che viene certificata è qualcosa che uccide le persone. Vedete? Afferrate l'idea. D'accordo, quindi sono lì solo per mettere qualcuno dalla parte del torto. Non credo che abbiano molto a che vedere con alcunché se non col mettere qualcuno dalla parte del torto. Non so chi stiano cercando di mettere dalla parte del torto, non metteranno noi dalla parte del torto, ma ci deve essere qualcuno che loro vogliono mettere dalla parte del torto e non siamo del tutto sicuri di chi sia. Ma lì c'è, si potrebbe dire, un facsimile di servizio. Ora, prendete qualsiasi buona soluzione per una situazione e poi introducete quella soluzione in modo che sviluppi delle armoniche inferiori. Essa passa attraverso numerose capovolte. Rimane se stessa, ma è sempre più in basso e sempre più in basso sulla scala del tono. Alla fine essa arriva al di sotto di tutte le altre soluzioni e diviene essa stessa un'aberrazione. Ora, non è vero che tutte le soluzioni diventino dei facsimili di servizio. Potreste immediatamente giungere a questa conclusione. In effetti, ho esaminato la cosa in modo piuttosto avventato a volte e ho detto, santo cielo, se in ogni volta che si risolvesse qualcosa, beh, si sarebbe nei guai. No, no, non è così. Un facsimile di servizio è una soluzione sulla quale si insiste, ma che non farà izza. È una soluzione sulla quale si insiste, ma che non farà izza. Una soluzione, per essere una soluzione, conduce ad un'ulteriore abilità di fare izza. Se si risolve qualcosa sulla base di una soluzione che riduce l'izza, o riduce l'abilità di fare izza, si sarà impostato un facsimile di servizio potenziale. Questa è una delle ragioni per cui Scientology non diverrà mai un facsimile di servizio in una società. Essa accresce l'abilità di fare IZZA. Ora, torniamo per un momento all'FDA. Essa si è assunta il ruolo di fare delle classificazioni per il pubblico e di proteggerlo dalla possibilità di prendere da sé le decisioni a proposito del cibo. Sta rifiutando di accordare al pubblico un atteggiamento analitico verso i prodotti. Si intromette e protegge il pubblico da se stesso, ovvero taglia l'IZZA del pubblico. Avendo ridotto molto severamente l'IZZA del pubblico a un livello dove non necessitava di riduzioni, ha poi instaurato una situazione in cui chiunque riceva la sua approvazione è come si deve. Il pubblico, quindi, perde il criterio dell'ispezione. Il pubblico non conduce più la propria ispezione. Non compra la lattuga di Salina Valley perché è buona ed evita la lattuga messicana perché è cattiva. L'FDA, invece, in modo aberrato, dal momento che è senza alcun ritegno, si intromette e dà l'approvazione perché qualcuno le ha fatto scivolare in mano una bustarella o qualcosa del genere, le hanno fatto scivolare nelle mani dei verdoni messicani. Dice, quella va bene, la lattuga messicana, quella va benissimo, benissimo, sigillo d'approvazione, bang! Viene fertilizzata con la dissenteria. Guardate che cosa succede improvvisamente al pubblico. Può far fare cave-in al pubblico, perché ciò ha aperto le porte a qualcosa che è distruttivo. Vedete che cos'è? Essa non sta quindi aumentando la familiarità con l'ambiente. La sta diminuendo e sta lasciando quest'area nel mistero. E tutto è basato sul presupposto irrazionale che essa sia infallibile. L'altro giorno aveva a che fare con un anticoncezionale che aveva effetti collaterali pazzeschi e l'ha autorizzato. L'ha autorizzato. Ci sono state svariate medicine recentemente che sono state autorizzate e che sono terribilmente distruttive in un modo o nell'altro. Ora, ovviamente esiste un ruolo per un ente del genere, ma ogni volta che istituite un ente del genere, istituite un potenziale facsimile di servizio che quindi accumulerà in sé una grande quantità di male. E all'improvviso avrete creato una situazione con la quale nessuno può vivere. Capite come questo viene fatto? Riducendo l'IZZA. Per esempio, non guardereste mai all'agenzia di viaggi come a qualcosa che aberra la società. Vedete, non guardereste a un'agenzia di viaggi come a una fonte primaria di aberrazione nella società. Ne potrebbe causare un po'. Qui in Inghilterra avevamo una situazione per cui chiunque potesse acquistare un biglietto nelle Indie occidentali poteva venire a Londra. Qualche compagnia di trasporti aveva fatto miliardi trasportando un sacco di persone a Londra. E questo in alcuni ambienti particolari venne considerato in un certo modo. Strano e pazzesco a dirsi, il Parlamento qui si trovò di fronte all'imbarazzante situazione, improvvisamente, di dover limitare la quantità di immigrazione da una delle sue stesse colonie. Molto imbarazzante. Riuscirono in qualche modo a riprendersi e a varare la legge e nessuno ne ha mai più sentito parlare da allora. Hanno limitato quel particolare tipo di immigrazione. Ma mi sa che quella non fosse neppure un granché come aberrazione. Cioè, questo è quasi tutto quel che un'agenzia di viaggi potrebbe fare. Quindi, non significa che tutte queste fonti siano perfette. Un po' di randomity esiste nella vicinanza di queste altre fonti, non vedete? Ma generalmente, quelle che riducono l'IZZA in modo diretto, quelle che riducono l'IZZA in modo diretto e che non aiutano o sostengono in alcun modo la linea IZZA, sono le più soggette a diventare facsimili di servizio. Sono una soluzione priva di osservazione che viene applicata troppo ampiamente. Una ragazza ha una soluzione che favorisce la sopravvivenza. Dice semplicemente, le famiglie non valgono nulla. Questa è la conclusione a cui è arrivata. La tiene ben ferma. Lo sta dimostrando a se stessa in continuazione. Lavora giorno e notte, se ne sta lì, potete vederla assorta nei suoi pensieri, se ne sta lì e così via. Sì, dirà tra sé. Sì, è la prova La mamma non mi ha detto niente questo pomeriggio, quindi questo naturalmente prova che le famiglie non valgono nulla. E funziona tutto come si deve. Ora lei non ha bisogno di osservare per scoprire perché la mamma non le ha parlato per tutto il pomeriggio. E questo causa un'assenza di assisness della massa. Non c'è alcuna necessità di esaminare la cosa. Ha già risolto tutto. La mamma non le ha parlato per tutto il pomeriggio perché le famiglie non valgono nulla. Tutto qui. Lei non ha dovuto esaminare il fatto che la sera prima, quando ha tirato fuori l'automobile, ha ammaccato il parafango anteriore e poi non ha detto niente in proposito, non si è offerta di fare nulla al riguardo e ha rimesso l'auto in garage. E a mezzogiorno la mamma l'ha scoperto e ha tagliato la linea di comunicazione perché sa già che è un disastro cercare di parlare, vedete? Quindi c'è una situazione qui. Quella piccola rottura di RC non sparirà mai, vero? Non se ne parlerà mai, non ci sarà mai alcuna comunicazione sull'argomento e così via. Bene, cos'è che sta impedendo che se ne parli? Le famiglie non valgono nulla. Questa ne è la prova. Capite, accumula carica perché ognuna di queste rotture di RC che contribuiscono ad essa nelle sue immediate vicinanze le danno ulteriore carica. E la persona le tiene al suo posto ancor più saldamente, ed altre rotture di RC si accumulano su di essa, fino a che alla fine diventa un accumulo di massa. E quindi, quando fate il prep checking a qualcuno che ha un facsimile di servizio, e lo fate nelle vicinanze di questo facsimile di servizio senza colpirlo, fate comparire della massa. La fonte della massa è il fatto che non si è fatto izza di niente. Gli state facendo un prep checking in questo modo. Dall'ultima seduta qualcosa è stato represso? Diciamo che l'auditing sia ciò di cui ci si sta occupando. Questo è sotto forma di storiella, non è un vero facsimile di servizio. Il mio auditor non vale nulla. Non c'è alcun motivo di rispondere a questa domanda perché il mio auditor non vale nulla, perché gli auditor non valgono nulla. No. Ora, il caso è in una rottura di RC solida e continua, e quindi l'emitter non lo rivela. Dall'ultima seduta qualcosa è stato invalidato? No. Gli auditor non valgono nulla, non mi gioverebbe affatto rispondere alla domanda comunque perché gli auditor non valgono nulla. Vedete? Tuttavia il caso non lo sta pensando consapevolmente. Il caso non lo sta pensando consapevolmente. È solo che ogni cosa che chiedete al caso si scontra con ciò. E voi, mio Dio, state cercando di parlare a questo caso. State cercando di far parlare questo caso. State cercando di far fare qualcosa a questo caso. E voi di certo sapete il fatto vostro. Tuttavia, vi state scontrando con qualche barriera di questo tipo in questo caso. Poi all'improvviso fate marcia indietro e dite: oh, come auditor sono un fallimento. No, no, non siete un fallimento come auditor. Semplicemente non avete colpito il facsimile di servizio che ha reso l'auditing impossibile. Lo vedete? E questo viene espresso dall'assenza di azione del tonarm. Dal momento che non vi è alcuna izza in quelle immediate vicinanze, non c'è nessun rilascio o nessuna liberazione della carica che vi è bloccata sopra. Lo vedete? Ora, state ascoltando questa opinione, gli auditor non valgono nulla, da parte di qualcuno che non osserva mai un auditor o l'auditing. Non c'è alcun izza. In altre parole, l'intera cosa è completamente ingiustificata. Come fanno a sapere se l'auditor non vale nulla o meno? Raramente ne hanno sentito uno. Non li hanno mai guardati. Come fanno a saperlo? Prendiamo un'altra situazione. Sono molto, molto sicuro del fatto che alcuni di voi hanno ricevuto da vostra madre o da vostro padre o dalla vostra famiglia aspre critiche di essere immaturi o di altro tipo, di essere degli irresponsabili. Probabilmente non vi siete mai posti quest'altra domanda. Mi hanno mai guardato? Ci sono un sacco di madri che l'ultima volta che hanno osservato Izzelino è stato quando lui aveva circa 2 anni. E stanno ancora cercando di dare consigli all'Izzelino di 2 anni, quando lui ne ha ormai 30, dicendogli quel che dovrebbe fare con il suo matrimonio. Beh, loro non sanno niente di lui. Se volete dare un fremito a qualcuno che ha un sacco di problemi familiari, limitatevi a porgli domande su quel particolare argomento e così via. Chiedetegli che cosa ha osservato sulla sua famiglia. Ecco una buona R1C. Probabilmente otterrete azione di tonarmo da quell'azione. Vedete, perché la domanda tocca il perimetro esterno di qualcosa, se sta avendo problemi con qualcosa. Ed è probabile che arrivi alla realizzazione del fatto che la sua famiglia non l'ha mai osservato e non lo conosce. Siamo in una situazione di nessuna izza. Una nozione preconcetta. Le società tendono a sorbirsi queste cose, sorbirsi qualche idea. Ed è molto interessante il fatto che questo è probabilmente il modo in cui una società riduce la propria forza, nello stesso modo in cui una persona riduce la propria forza. Mi dispiace per questa società, per molti versi, perché in certe zone e aree dalle quali questa società dipende per il suo controllo di persone e cose cattive, malvagie e maligne, come noi, questi tipi non hanno nessuna linea di izza in uscita. Vi rendete conto di quel che sta accadendo? Se si vuole guardare questa cosa senza mezzi termini, questi tipi se ne stanno lì e intraprendono le azioni sbagliate per quanto concerne certe situazioni. Stanno cercando, attraverso la loro izza sbagliata su Scientology, di impedire certe zone e sfere di attività. Il che significa attività da parte di una persona non qualificata e che tra l'altro non ci paga le quote, non devono essere esercitate col pubblico. Loro sono impostati secondo certe idee stabilite fisse, vedete? Credono in queste idee e credono che ciò che facciamo e ciò con cui abbiamo a che fare non sia una buona cosa, che sia una stupidaggine e che non rappresenti nessun tipo di progresso. E mio Dio, in tutto questo tempo ci siamo addentrati dritti dritti in più tecnologia mentale e più tecnologia che riguarda la vita e la livingness di quanta loro avessero mai sognato potesse esistere. Siamo stati realmente isolati e impermeabilizzati da qualsiasi ulteriore interferenza o da ritrovarci con le nostre energie prosciugate dal fatto di dover ottemperare o entrare in accordo con i costumi delle loro particolari attività professionali. Questo ci avrebbe rallentato da matti, vedete? Stiamo avanzando alla velocità di un treno espresso. Non c'è alcuna facoltà di alcuna università che possa dire a me o a voi se faremmo meglio oppure no a svolgere ricerche in qualche particolare sfera dell'esistenza. Se possiamo stabilire una linea izza su qualcosa, la osserviamo. Questo non la rende cattiva o maleducata o qualcosa del genere. Questo è il motivo per cui non dovremmo guardare. E in effetti, come soggetto, stiamo viaggiando senza un facsimile di servizio e ciò ci permette una velocità fantastica. E qui stanno questi poveracci la cui vita intera è completamente coinvolta in, sapete, la guarigione a livello di impacco di senape. Loro non sono in gara per far progredire le loro attività di sviluppo, perciò se ne stanno lì, mentre noi andiamo avanti. Quanto in alto può salire il potenziale prima di esplodere di colpo? Sono folli. Questo è il modo in cui esso ce li fa apparire. Il potenziale alla fine gli esploderà in faccia. In che modo? All'improvviso non avranno più pazienti. Nessuno presterà loro attenzione perché hanno un sistema educativo totalmente autoritario. Cioè, lo trasmettono in TV. Dovete recarvi dal vostro medico locale. Il vostro medico locale vi riceverà a braccia aperte. Beh, sono così reali che non si rendono conto che quello non è ciò che dice il pubblico. Il loro passaparola, non importa quanta pubblicità si compri, bisogna avere del buon passaparola, amico. Si possono comprare quotidiani interi di pubblicità per far andare qualcuno a vedere un film che non vale niente e la sala rimarrà vuota, perché il loro passaparola non è buono, vedete? E il passaparola sulla medicina è pessimo, pessimo. Mentre negli Stati Uniti stanno sottraendo alla gente delle vere fortune per non curarla, non stanno facendo progredire le loro attività tecniche e non stanno dimostrandosi veramente all'altezza come dovrebbero, non stanno facendo lo sforzo necessario per sopravvivere, perché hanno un facsimile di servizio su di noi. Non sanno neppure di averlo. È nascosto nelle profondità del loro caso, in mezzo a tutte le altre loro stramberie. Avevo un bell'articolo sull'argomento. Non l'ho reso pubblico. Avrebbe potuto svegliarli. Devono riorganizzare l'intero sistema di cura mentale e fisica prima che possano far fronte a ciò che noi stiamo facendo. Questo potenziale, Questi poli si stanno allontanando sempre di più, si stanno separando sempre di più e alla fine loro diventeranno un fattore inesistente. Questo è quel che gli sta accadendo. Sono un fattore inesistente. Semplicemente non sono abbastanza potenti o influenti o altro per far qualsiasi cosa al riguardo. Potreste non credere che stiamo crescendo, ma se riesamino uno qualsiasi dei 6 mesi degli ultimi 10 o 11 anni, francamente faccio fatica a riconoscere una dimensione paragonabile. Solo 6 mesi confrontati con i 6 mesi successivi. È una cosa parecchio fantastica, solo che sta avvenendo a livello internazionale. Avete mai raddoppiato un penny per 32 giorni? È il vecchio trucchetto matematico. Un tizio dice, beh, non c'è bisogno che mi paghi niente, se non un centesimo raddoppiato ogni giorno per 32 giorni. E qualcuno dice, va bene, ma naturalmente alla fine dei 32 giorni non so quale sarà la cifra. Sarà 1 milione di sterline o qualcosa del genere il totale a cui ammonterà. Non vedete? Basta solo un ritmo di crescita di quel tipo. Perciò loro non stanno neppure impedendo ciò che dovrebbero impedire se volessero loro stessi sopravvivere. Non si stanno occupando della situazione nell'ambito della realtà. E questo è tutto ciò che è l'aberrazione. È il mancare di occuparsi della situazione nell'ambito della realtà. Questo, quindi, è il servizio reso da un facsimile di servizio. Esso rende inutile a una persona occuparsi della situazione nella sua sfera di realtà. Rende inutile occuparsene. Così nessuno fa mai nulla al riguardo. E così la massa si accumula su di esso. Ora, qualunque massa che si accumuli su un caso, qualsiasi massa che si accumuli in seguito a pre-checking, qualsiasi massa corporea che si verifichi a causa del processing e via dicendo, deve in qualche misura scontrarsi con un facsimile di servizio. Se una qualche malattia psicosomatica di una persona non può essere eliminata mediante il processing, quella fa per forza parte di un facsimile di servizio. Le cose che l'auditing non cambia sono dunque radicate in questo meccanismo. Esse sono soluzioni non esaminate che attirano su se stesse tutta la massa non esaminata. Tutto qui. Naturalmente la massa scompare perché ne viene fatto Aziz. E quando una persona non fa Aziz di una massa che è lì, naturalmente ottiene un accumulo di massa. E la massa che si accumula intorno a uno di questi facsimili di servizio è parecchio meravigliosa a vedersi. Naturalmente è quella massa che si sta accumulando che trattiene e impedisce l'azione del pre-checking. E questi sono i meccanismi tecnici che impediscono l'azione di Tonarm. Se non ottenete azione di Tonarm è perché l'individuo non fa Aziz. E non ha fatto Aziz di alcuna massa in quella zona o area da molto tempo. E non avendo fatto Aziz di alcuna massa, quando arrivate nelle sue vicinanze, se la massa arriva da qualche parte nei pressi del processing, o dello stare bene, o dell'occuparsi dell'ambiente nel quale l'individuo si trova, ci entrerete dentro con un tonfo. L'efficacia della seduta di auditing si estende a ogni cosa che l'individuo fa durante il periodo di tempo nel quale viene audito e ad ogni ambiente nel quale viene a trovarsi. Così, se esiste un qualsiasi facsimile di servizio sul quale sta reagendo, in uno qualunque dei suoi ambienti, da qualunque parte, esso influenzerà in qualche misura il suo auditing. E più cose ci sono di questo tipo, più difficile sarà per voi ottenere azione di Tonarm. Finché non diventerà impossibile. Ora, un individuo può avere un facsimile di servizio e ancora ottenere azione del Tonarm. E sarebbe meglio in alcuni casi assicurarsi che i facsimili di servizio vengano tolti dai piedi prima di tuffarsi nella traccia passata. La quantità di tempo che potreste risparmiare nel processing è un fattore molto vasto. Ho appena ristudiato questo. Ed ho trattato con superficialità il livello di clear a destra e a sinistra dicendo no, non vale nulla, questo non vale nulla, voglio dire il clear key out. Recentemente ho scoperto che si può stabilizzare, che c'è una possibilità di stabilizzare un clear mediante lo sradicamento delle cose che faranno key in. Quindi, se eliminate un certo numero di facsimili di servizio da un individuo, Beh, il caso allora rimane stabile nella misura in cui non ha più altri facsimili di servizio. La R3SC è un procedimento estremamente funzionale. L'ho messo per iscritto, è stato pubblicato. Naturalmente ci si possono aspettare certe rifiniture in un procedimento di questo tipo particolare, ma questo è particolarmente completo, perché casualmente esistono già un paio di tipi di assessment che potreste fare per questo. Abbiamo il vecchio assessment 212 e abbiamo l'assessment R3R, azione preliminare. Sono perfettamente adeguati, non vedete? Ci sono degli assessment che vanno più veloci che potete fare e sono sicuro che capiterà che avremo degli assessment in un modo o nell'altro più sofisticati, ma si dà il caso che questi siano assessment adeguati. E scoprirete che la semplice ispezione di una cartella dall'inizio alla fine vi fornirà un mucchio di candidati. Semplicemente ispezionate la cartella. Semplicemente cominciate a rivoltarne il contenuto, ad esaminare le note degli auditor, le menzioni di questo e di quello, e ciò che la persona ha percorso in un modo o nell'altro con qualche bing bang, sia che abbia dato azione di tonarma o meno, vedete. Ma cercate in particolare i periodi di assenza di azione di tonarma. Poi risalite a prima di quei periodi e scoprite a che cosa ci si stava indirizzando con quel caso. Probabilmente proprio lì ci sarà una combinazione con un facsimile di servizio. E semplicemente usatelo nei normali gradini della R3SC. Afferrate l'idea. Troviamo un periodo nel quale l'individuo è stato audito per un intensivo e verso l'ultima metà dell'intensivo non ha avuto alcuna azione di tonarm. Questo lo notiamo su dei rapporti dell'auditor vecchi. Scopriamo che mercoledì l'auditor ebbe a che fare con forma e quella fu la fine dell'azione di tonarm. Notiamo che ci potrebbero essere stati due soggetti lì ai quali ci si sarebbe potuti indirizzare. Bene, percorreteli entrambi. Non siate schizzinosi. Ora potete percorrere quasi ogni cosa con la R3SC, ed è questo che la rende molto buona. Semplicemente non fatene overrun, e se il PC dice no e non riesce a darle delle risposte e così via, lasciate perdere, non forzatelo. Con quelle diramazioni, quindi, non importa molto che cosa scegliate come facsimile di servizio. Ma se fate un assessment svelto, che è un assessment da azione preliminare, ed è un assessment che fa tombola, che c'entra il bersaglio o qualcosa del genere, avrete azione di tonarm, gente. Avrete azione. Ma avrete comunque dell'azione, con praticamente qualsiasi altra cosa. Quindi l'assessment non è terribilmente critico. Naturalmente, quanto più velocemente trovate quello che è il vero facsimile di servizio del caso, tanto più rapidamente la vostra azione di tonarm si ristabilirà e il caso tornerà in sesto. Quindi una cosa del genere ha un sacco di diramazioni. Ma in ultima analisi, ecco un procedimento completamente sviluppato, che sostituisce totalmente i procedimenti tipo R212, li rende completamente inutili, risolve quella cosa che chiamiamo Rock Slammer, e risolve la massa del corpo e un sacco di altre cose relative ai casi che ci hanno particolarmente preoccupato. In particolare, si prende cura della principale preoccupazione dell'auditor, che è come faccio ad ottenere azione di tonarm con questo PC? Ovviamente, se non riesce ad ottenere azione di tonarm con il PC è nel mezzo di un facsimile di servizio. Cioè, quello è il suo prodotto finale. È possibile che dobbiate percorrere due o tre o quattro facsimili di servizio, ma a quel punto sarete in cammino verso clear. Quindi potreste benissimo continuare e rendere clear la persona. Destimolare tutto quanto, fare in modo che il caso stia lì con un ago libero smollato e dire «Va bene, ti ho portato a clear». Lasciate che la persona se lo gusti. Lasciate che se lo gusti per un giorno o per un pomeriggio o qualcosa del genere, prima di spingervi verso la GPM precedente. D'accordo, quella è la R3SC. Notate che è catalogata col 3? Voglio fare un breve commento su questo. È catalogata col 3 perché in effetti è un procedimento 3, essendo un procedimento di clearing. Riabilitiamo i livelli di Scientology in base alla scala esistente, e ciò significa che la R3N verrà chiamata R4N. È un riorientamento. Ma non userò di nuovo le stesse lettere quando saranno spostate al 4, e non ci sono altre R4, quindi sono molto semplici da riconoscere e non vi confonderanno in alcun modo. e poi saremo in grado di inserire queste tecniche di clearing al punto esatto a cui appartengono. Ce ne sono alcune, quindi le vogliamo catalogate. Stiamo sistemando le nostre cose e il modo in cui le cose si stanno combinando ha molto senso. Questo significa che qui intorno ci sono parecchi casi che dovranno essere resi clear prima che possano proseguire alla volta di OT. Mi spiace, ma le cose stanno così. Grazie.